Sono Romana Allegramonti e questa è la mia storia. Fin da bambina avevo già le idee chiare. Volevo diventare archeologa o giornalista. Forse perché entrambi raccontano storie, scavano per far tornare alla luce ciò che altrimenti resterebbe sepolto. Questa è la mia storia. La storia con la S maiuscola, un insieme di intrecci e rapporti personali, casualità e scelte politiche, che da sempre mi appassiona. A proposito, lo sapete cosa hanno in comune l'agente segreto spagnolo Ramón Mercader, l'attore Christian De Sica e il rivoluzionario Lev Trotsky? Penserete subito ad un film. Invece vi voglio raccontare la vicenda che li ha visti protagonisti di una vera e propria spy story. Siamo nel 1917, l'anno in cui tutto è cambiato, in cui il Novecento si è fatto secolo, in cui sono stati stretti nodi che ancora ci imprigionano. La guerra sta per esplodere, con gas e nuovi strumenti di uccisione di massa, come sconosciuta anticipazione del prossimo devastante conflitto. Il mondo è sconvolto, sanguinante, in fermento. Ovunque si sollevano moti di protesta e accadono cose mai viste prima. Il 5 febbraio viene promulgata la Costituzione messicana, la prima della storia a includere al suo interno diritti sociali. Ad aprile gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania e il mese successivo la Madonna appare per la prima volta a tre pastorelli a Fatima. Nel nord Italia, Torino, la fosa aria di agosto è molto simile a quella parigina del 1789. Il pane in città è introvabile, la folla è esasperata dalla fame, dalla guerra e dai massacranti turni in fabbrica. In Russia il clima è certamente più freddo, ma la scintilla dell'insoddisfazione è la stessa. A inizio novembre i bolscevichi assaltano Palazzo d'Inverno e scoppia la rivoluzione che porterà Lenin al potere e cambierà per sempre il destino della Russia e la storia del mondo. In quello stesso anno Lev Trotsky si rendeva protagonista della rivoluzione russa. Ramón Mercader aveva appena 3 anni e Vittorio De Sica esordiva al cinema. Ed è sulla scia di questi eventi che il caso, o se preferite il destino, decideranno di mischiare le vite dei nostri protagonisti e anche le loro morti. Partiamo dal personaggio centrale di questa storia, Lev Trotsky. Esiliato nell'odierno Kazakistan, dopo la morte di Lenin nel 24, viene poi espulso dal Partito Comunista nel 29, lasciandone la guida nelle mani di Stalin. Seppure la sua vita sia una fuga costante, Trotsky pensa, scrive e diviene un intellettuale noto in tutto il mondo. Francia, Turchia, Norvegia è in continuo movimento. Infine, nel 1937 approda in Messico con sua moglie, a casa del celebre pittore Diego Rivera, marito di Frida Kahlo. Visse con entrambi ed ebbe con Frida anche una breve relazione sentimentale. Ecco perché mi appassiona la storia. Un intreccio di relazioni personali, di cadute, di debolezze. Ma andiamo avanti. L'anno seguente morì in Francia il figlio di Lev, a 32 anni, in circostanze poco chiare, forse avvelenato. Anche gli altri figli erano morti giovanissimi. Nina muore di tubercolosi a 26 anni, Zinaida esiliata dall'URSS e anche la malata finì suicida a 32 anni. Nonostante queste e altre tragedie personali, Trotsky non si farà mai abbattere moralmente. La sua fede nel socialismo e nel suo avvento non vacilleranno mai, fino al suo ultimo respiro. Nel 39, in seguito a una lite con Rivera, il rivoluzionario lascia Casa Azul, la villa di Frida, trasferendosi in un edificio nelle vicinanze, dove sotto lo sguardo attento di guardie personali e militari messicani, incontrava ferventi ammiratori attivisti, lavorava ai suoi scritti, progettava la rivoluzione internazionale contro Stalin, passeggiava nella campagna con gli amici e si occupava con sua moglie dei numerosi animali presenti nei giardini. Fu proprio in quella casa che Trotsky subì un primo tentativo di omicidio da parte di alcuni sicari stalinisti che, capitanati dal pittore David Alfaro Siqueiros, assaltarono armati la sua abitazione. E se quel tentativo fu un buco nell'acqua, quello del canadese Frank Jackson, invece, andrà a segno. Attraverso la sorella di una segretaria statunitense di Trotsky, che aveva appositamente sedotto a Parigi, seguito prima negli USA e poi in Messico, Jackson riuscì a entrare in diretto contatto con Trotsky e si fece invitare a casa sua con la scusa di sottoporgli un articolo. È il 20 agosto 1940. L'aria è calda, il silenzio assordante. Gli occhi attenti di Trotsky scorrono ogni riga di quel testo. È immerso nella lettura, concentrato. Jackson fissa il ghiaccio nel suo bicchiere di vetro. Lo muove nervosamente, con movimenti circolari. Comprensibile essere un po' nervosi se il tuo idolo sta analizzando un tuo scritto. Chissà che cosa ne pensa. Anche Jackson sembra assorto nei suoi pensieri. Poi si alza e passeggia inquieto nella stanza. Trotsky ha la testa china sullo scritto. È scrupoloso. Lo sguardo di Jackson accarezza il suo soprabito, appoggiato sul tavolo, accanto al politico. In un attimo, Jackson sfodera la picozza nascosta nella tasca e ad occhi chiusi colpisce Trotsky alla testa, scavandogli il cranio con un colpo sordo. Incredibilmente non cadde a terra morto, ma si difese e urlò, allertando sua moglie e le guardie del corpo, costringendo Jackson alla fuga. Solo allora Trotsky si accasciò. Gli attimi successivi furono un misto di concitazione e immobile eternità. Trasportato all'ospedale e operato d'urgenza, riprese brevemente conoscenza, come solo chi è abituato a combattere per la vita sa fare. Il giorno seguente entrò in coma e non ne uscì. Morì alle 18:48 in un qualsiasi giorno di sole messicano. Il governo si occupò dei funerali e diverse migliaia di persone gli resero omaggio durante la cerimonia civile. E Jackson? Fu catturato e condannato a 20 anni di carcere. Li scontò tutti senza mai ammettere la sua reale identità. Considerato un eroe in Unione Sovietica, il pupillo di Stalin cadde in disgrazia alla sua morte nel 1953 e con lui il suo castello di false identità. Ma i suoi legami coi servizi segreti russi rimasero nascosti fino allo scioglimento dell'URSS. Uscito dal carcere, il mondo era totalmente cambiato. Solo e senza punti di riferimento, l'agente segreto si rifugiò nella Cuba di Fidel Castro, ormai unica terra disposta a dargli ospitalità. Morì a La Habana nel 1978 e fu sepolto sotto il nome di Ramón Ivanovich López a Mosca. Solo negli anni 90 venne poi divulgata la sua vera identità, Jaime Ramón Mercader del Río, agente segreto operante nei servizi segreti russi, fedelissimo di Stalin, assassino di Trotsky, zio di Christian De Sica. E la picozza? Sequestrata al momento dell'assassinio dalla polizia messicana, fu ritenuta persa per quasi 40 anni. Era stata portata via dal capo della polizia e nascosta sotto il letto di sua figlia. Oggi si trova esposta al Museo dello Spionaggio di New York. Qualcuno sostiene sia ancora macchiata del sangue di Trotsky. Questa storia si conclude così. Ma se come me siete curiosi e avete voglia di scavare nelle pagine trascurate delle piccole e grandi vicende storiche, non perdetevi il prossimo podcast.